Siamo con Anna Maria Giordano di Radio 3 Mondo, RAI, ospite a Trento al CCI, al Centro per la Cooperazione Internazionale. Parliamo di Turchia e di Europa, di rapporti tra Europa e Turchia, rapporti sempre più difficili.
Rapporti sempre più difficili che però hanno una storia lunghissima, hanno anche una storia che ha determinato in questi anni anche il cammino che ha fatto la Turchia. Difatti è la Turchia che abbiamo di fronte, la dobbiamo probabilmente, anzi insomma in buona parte anche alla storia che abbiamo costruito, insomma al tipo di strada che abbiamo percorso. Quindi l'idea che la Turchia sia in Europa, possa essere in Europa culturalmente, storicamente, possa aderire anche all'Unione Europea, è stato un filo costante della storia recente, sia del continente che del paese, e per come sono andate le cose, difatti poi sono state fatte delle scelte. Se uno pensa a tutta l'era Erdogan, deve fare mente locale e ricordarsi che gli inizi sono stati sicuramente molto diversi poi dagli anni e dalle cose successive, dalle scelte successive. Quindi all'inizio abbiamo un paese che è proiettato verso l'Europa, che accetta anche le richieste che vengono fatte da Bruxelles per procedere sulla strada dell'adesione, e però da parte nostra, dico nostra se ci vogliamo sentire appunto da questa parte, e da parte europea invece poi non c'è stata la politica che forse doveva esserci, non c'è stata il tipo di sostegno che ci doveva essere, e quindi quel paese ha preso altre strade, quel leader ha preso altre strade fino ad arrivare a oggi.
Le strade della violenza e della repressione. A questo punto è veramente difficile anche su un piano politico parlare di Turchia in Europa, o no?
È sicuramente difficile parlare di Turchia in Europa se noi diamo per scontato che ci sono dei pilastri da rispettare, che sono quelli della democrazia e quindi il rispetto dei diritti a tutti i livelli, in primo luogo quello alla libertà di stampa e alla libertà di espressione. Quindi questo è sicuramente vero, è vero che abbiamo di fronte un paese che almeno sulla carta non sembra rispettare gli standard che noi richiederemmo. È anche vero però che è un paese in cui non si può negare che esista una democrazia, non si può negare che i turchi vadano a votare in maniera massiccia, con una percentuale altissima, e non è perché si tratta di un regime, tra virgolette, no? Perché in fondo lo sforzo che bisogna fare è prendere atto del fatto che quel paese non è qualcosa di compatto, di unico, ma è una realtà molto complessa. Intanto è una realtà grande, quindi è quantitativamente difficile anche da immaginare, da catalogare, e poi è complesso all'interno. Quindi quando diciamo Turchia, certo pensiamo a Erdogan, pensiamo a repressione, pensiamo al più alto numero di giornalisti in carcere, pensiamo allo stato di emergenza rinnovato per la settima volta, pensiamo a delle cose che fanno rinviano, riconducono un'immagine di regime, di dittatura, però forse non so se ecco questa è una rappresentazione di quella che all'epoca Matveyevich chiamò democratura, riferendosi poi però ai Balcani.
Ma quindi oggi quanto siamo lontani da questa Turchia in Europa dal suo punto di vista?
Politicamente siamo lontani rispetto a, se guardiamo al processo di adesione, perché quello è fatto di tappe, è fatto di formalità, tra virgolette, insomma, di un percorso che però in fondo noi una strada l'abbiamo scelta, abbiamo scelto la Turchia. L'abbiamo scelta su un fronte fondamentale, su una zona cruciale della politica europea, l'abbiamo scelta sulla questione migranti, l'abbiamo scelta per gestire quello che da fuori organizzazioni, critici, analisti chiamano l'esternalizzazione che l'Europa ha fatto della gestione dei flussi migratori. Quindi l'abbiamo scelta, e come? Cioè abbiamo fatto un accordo che, altro che democrazia, insomma, che forse, insomma, se guardiamo all'interno che cosa vuol dire l'applicazione di quell'accordo, dovremmo porci una serie di problemi, di domande quantomeno, no? rispetto dei diritti.
Stiamo parlando dell'accordo, quello con cui si bloccano sostanzialmente i migranti, e stiamo parlando dei soldi che noi abbiamo mandato in Turchia per fare il, aperte virgolette, lavoro sporco, giusto?
Stiamo parlando dell'accordo raggiunto nel marzo del 2016, un accordo che vale 6 miliardi di euro, 3 miliardi più 3 miliardi, poi bisogna vedere che cosa vuol dire questo, ovviamente, perché di questi soldi solo una parte è arrivata già in Turchia, e difatti comunque l'obiettivo è quello, l'obiettivo è contenere i flussi migratori, fare il lavoro sporco che non riescono a fare i paesi europei, in primis anche l'Italia, insomma, quelli che stanno in prima linea nel Mediterraneo, e significa dire alla Turchia, che ricordiamolo però è un paese che sta ospitando il contingente di profughi più alto in assoluto che abbiamo in questo momento, sono circa 3 milioni di siriani, cioè c'è un pezzo di Siria e si occupa di quel pezzo di Siria, quindi difatti da quel punto di vista la Turchia ha continuato a fare il suo lavoro, ma come, poi è un altro discorso.
Dal suo punto di vista, nella mappa geopolitica, questa battuta d'arresto nel processo di adesione della Turchia all'Europa fa comodo a qualcuno?
Fa comodo a qualcuno, cioè l'adesione della Turchia ha avuto varie, o meglio l'accettazione, il supporto al processo di adesione ha avuto varie fasi, e soprattutto ha avuto vari paladini, vari difensori oppure vari fautori di veti, e quindi è stata sempre fondamentale la posizione che hanno avuto Francia da una parte e Germania dall'altra. L'Italia in realtà ha un posto importante, è sempre stata filo turca, diciamo, filo ingresso della Turchia. La Francia ha sempre messo davanti la questione del riconoscimento del genocidio armeno. La Germania in realtà poi ha cambiato posizione rispetto a questo. Difatti le posizioni degli attori fondamentali in sede europea hanno determinato una cecità, dal mio punto di vista hanno determinato proprio l'assenza di prospettiva. Se io dovessi dire la mia su tutto quanto, direi che ci stiamo già accorgendo del fatto che abbiamo sprecato un'occasione e che rischiamo di perderla definitivamente. Perché è chiaro, abbiamo fatto in modo che la Turchia si proiettasse da tutt'altra parte e si rivolgesse a un altro piano, quello di diventare una potenza regionale.
Perdiamo una grande occasione, anche se in passato, perlomeno, quando si sembrava che, insomma, ci fosse un avvicinamento importante della Turchia all'Europa, a livello di opinione pubblica perlomeno si sentiva quella sensazione di mamma, i turchi arrivano e dominano l'Unione Europea.
Ma una cosa è la storia, una cosa è la politica, una cosa è l'economia, un'altra cosa è la vulgata, un'altra cosa è la narrazione che poi i fenomeni registrano, no? Nel tempo, e quindi sicuramente questo è vero, però c'è sempre stato qualcuno che ha ricordato che quel paese è sempre stato Europa, nonostante una maggioranza di una religione diversa, che quel paese, almeno per come è stato laicizzato, diciamo, anche, insomma, da Atatürk, è stato, tra virgolette, all'avanguardia poi in termini di diritti, eccetera. Per cui in realtà qualcuno ci ha sempre ricordato che quelli, al di là di tutto, sono un membro della NATO, sono il paese membro della NATO che ha l'esercito più grande tra tutti gli alleati da questa parte dell'Atlantico. E qualcuno poi ha sempre ricordato che quello è un mercato enorme per tutti noi siamo l'Italia, il terzo partner commerciale, quindi queste cose si tenevano a mente, non è che, però poi a seconda anche del clima e del contesto culturale, poi il racconto della Turchia è stato uno oppure un altro. È chiaro che nel frattempo però poi abbiamo avuto il conflitto in Siria, l'ISIS, la guerra all'ISIS, e comunque una percezione di tutto ciò che è sotto l'etichetta Islam, che insomma chiaramente ha compromesso qualunque cosa, e quindi costretto, portato, ecco, a guardare a quel paese in un certo modo, che forse non è esattamente il più corretto e comunque non è l'unico, ecco, che bisogna adottare.